Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radiazione. In questo speciale andremo a parlare di sex work e prostituzione. Per chi non è coinvolto direttamente è un tema difficile da affrontare, spesso evitato anche nel movimento, forse a causa del disagio che crea, dei pregiudizi culturali o delle opinioni politiche e personali. Ma questo silenzio crea ancora più invisibilità verso queste donne, non solo, che sopravvivono vendendo servizi sessuali. Anche in Italia sono decine di migliaia. E a causa della criminalizzazione e dello stigma, spesso vittime di sfruttamento, aggressioni, arresti, incarcerazioni, sfratti ed espulsioni. Nei mesi scorsi la proposta di legge, il DDL Maiorino, che punta a criminalizzare i clienti. In questi giorni le ennesime notizie di prostitute ammazzate, 3 donne, a Roma. Vogliamo approfondire basandoci su un testo da poco tradotto in Italia, Prostitute in rivolta, la lotta per i diritti delle sex worker, scritto da 2 attiviste femministe che lavorano come sex worker, Juno Mack e Molly Smith, coscienti della propria situazione di libera scelta e della propria nazionalità e di conseguenza dei propri documenti, dell'accesso ad alloggio e servizi, una condizione in cui invece non si trovano molte sex worker migranti. La consapevolezza delle differenze di classe, genere e razza è un perno attorno al quale ruota questo testo politico. Un pregio del libro è infatti quello di approfondire le politiche di regolazione dell'immigrazione, che portano con sé ricatti, sfruttamento, pregiudizio, instabilità abitativa e carcere. Detto questo, crediamo sia corretta come prassi dare voce direttamente alle interessate. Abbiamo così invitato in radio una militante del collettivo di sex workers Ombre Rosse, che ha contribuito al libro citato innanzi con la traduzione e la postfazione. Ombretta, benvenuta.
Ciao, un saluto a tutte e a tutti, e grazie per l'invito. E sono molto contenta di poter parlare di questo libro, soprattutto in un contesto di movimento, perché penso che sia anche importante creare degli spazi di discussione all'interno appunto dei movimenti.
Bene, poi in studio abbiamo anche una rappresentante dell'associazione Mimosa, che opera a Padova, Vicenza e Treviso e Venezia, da anni a contatto diretto con prostitute che lavorano in strada. Ciao!
Gaia. Okay. ciao a tutte, anch'io sono contenta di essere qui stasera perché Mimosa collabora ormai da anni con Ombre Rosse e anche con non una di meno, che presenterà adesso Andrea.
Infatti abbiamo qui con noi anche una rappresentante di non una di meno.
Una compagna dell'assemblea cittadina, quindi del nodo territoriale qui di Padova.
Bene. Ciao a tutti, sono Petra e allora mi dedicherò a fare qualche domanda alla nostra Ombretta. Allora, ci vuoi spiegare intanto cosa si intende per sex workers e come nasce il collettivo Ombre Rosse anche?
Ah, ok. Il termine sex work proviene viene coniato nel 1980 da Carol Leigh, che è morta proprio ieri.
Ah, e,
sì, e quindi mi piace proprio ricordarla perché è stata un'attivista fondamentale per il movimento delle sex worker e dei sex worker internazionale. Come dice Giulia Selmi nel libro Sex Work, il farsi lavoro della sessualità, parla proprio di come il processo di riscrittura della prostituzione, non più come forma di subordinazione o come comportamento deviante, è iniziato anche dal linguaggio. E il termine appunto sex work è stato coniato nel 1980 da un'attivista americana del gruppo Coyote nel suo spettacolo di Demystification of Sex Work Industry, con l'obiettivo di utilizzare il processo di sovversione linguistica utilizzato in ambito femminista per portare le donne fuori dall'anonimato e scrivere con orgoglio la nostra storia. E questo è appunto un passaggio fondamentale, perché in realtà anche per il fatto che il termine prostituta, o molto spesso si sente prostituita, che mi fa rabbrividire, è un termine che sovradetermina una persona, che appunto definisce una persona per il lavoro che fa e non per quello che è.
Certo.
E questo termine invita a considerare la prostituzione non come una caratteristica psicologica o sociale delle donne, ma come un'attività che produce reddito attraverso le risorse del corpo e servizi sessuali.
Certo.
Collettivo nasce nel 2016. Ci sono stati prima delle situazioni di gruppo, che non siamo uscite fuori subito, e negli anni precedenti ci siamo spesso incontrate con sex worker, ex sex worker e spesso con alleate. E le alleate appunto sono fondamentali anche in questo contesto, perché è fondamentale appunto nel racconto e nella comunicazione con l'esterno. Il termine deriva proprio da questo gioco di parole di ombrelli rossi, che è il simbolo del movimento delle sex workers internazionale, che nasce proprio da Venezia, tra l'altro, da Pia Covre, nel 20 anni fa, 21 anni fa, perché lo scorso anno abbiamo festeggiato proprio i 20 anni dagli ombrelli rossi, ma anche ombre rosse, perché appunto si vive proprio per lo stigma una seconda vita, si nasconde un pezzo di vita, un pezzo di esperienza, proprio per poi appunto tutte le difficoltà che andremo un po' a spiegare più tardi anche con il libro.
Certo, guarda, approfitto perché hai usato una parola, stigma, e nel libro, scusate, viene spesso usata questa parola, e ci vuoi un po' appunto spiegare cosa si intende per stigma e appunto come viene contestualizzato anche in questo libro?
Allora, il libro, diciamo che il filo rosso di tutto il libro si basa anche sullo stigma, certo. Perché appunto e anzi, quello che dicevamo prima sulla la coniazione di questo nuovo termine sex worker deriva anche dal fatto che prostituzione, prostituta, ha un forte carico di significati.
Certo, sempre positivi, tra l'altro.
Esatto, esattamente. E questo, insomma, quello che diceva appunto l'attivista americana era appunto la possibilità di poter raccontare. E la possibilità di poter raccontare senza poter essere giudicate, perché il giudizio può essere molto feroce nelle vite delle persone e può influenzare moltissimo un progetto di vita, le relazioni,
certo, a livello psicologico deve essere molto pesante da affrontare.
Esattamente, perché comunque il femminismo probabilmente appunto ci viene d'aiuto qua per raccontare anche come appunto anche il termine puttana o e poi di conseguenza la puttanofobia che investe la società, questo ha conseguenze fortissime. Non a caso avete citato le morti e le uccisioni che ci sono state ieri a Roma, ma su questo abbiamo collezionato talmente tanti articoli adesso di sex worker morte, certo. che appunto deriva anche appunto da un forte pregiudizio che si ha nella società. E su questo vorrei anche leggere un pezzo della postfazione, perché sono esperienze di vita delle persone che vivono ombre rosse e che hanno raccontato un po', ci siamo un po' abbiamo un po' cercato di raccontarci, e dice appunto, questo è un pezzo che a me piace molto, e dice: lo stigma è sapere che stai facendo una cosa inaccettabile, qualcosa che provoca vergogna e disprezzo. Lo stigma è la paranoia che ti assale ogni volta che conosci persone nuove che prima o poi ti chiederanno: tu di cosa ti occupi? Lo stigma è l'amica che ti chiede: fai ancora quel lavoro lì? L'amico che ti chiede: riesci ancora a vivere con quel lavoro lì? Il cliente che ti dice: ma sei così intelligente, come sei finita a fare questo? L'altra amica che ti dice: tu lo sai, io non condivido il tuo lavoro, ma lo farai ancora? Lo stigma è non poter vivere una società qualsiasi senza la continua attenzione di dover nascondere quella che sei, quello che fai nella vita. Lo stigma è tua mamma che evita in tutti i modi di parlarne. Lo stigma sono le amiche che, quando ti confidi che ti stai innamorando di un ex cliente, ti ignorano e cambiano discorso, proprio quelle che nelle altre tue relazioni ti avevano sostenuto. Lo stigma è sapere che fai qualcosa che va giustificato e spiegato nella migliore delle ipotesi, che va nascosto nella peggiore. Lo stigma è qualcosa che appunto ti impone una doppia vita, ti impone la doppia vita, e te lo impone per una questione di
salvaguardia.
Lo stigma è quello che ti fa perdere i figli.
Certo.
Se appunto magari fai questo lavoro per portare avanti la baracca. E questo è qualcosa che probabilmente è qualcosa che va ad unire invece tutte coloro che praticano il sex work per denaro. Lo stigma è appunto quello che accomuna tutte le persone che lavorano nel sex work, e che in qualche modo appunto ci possono essere, appunto il sex work è molto diverso. Il sex work può essere appunto la persona che deve attraversare confini, e quindi incontra appunto delle esperienze di questo tipo. Lo stigma è anche però lo stigma della escort, e questo lo possiamo sentire anche del modo in cui vengono raccontate tutte le questioni che sono accadute, o la narrazione delle varie questioni che sono accadute anche non recentemente di Berlusconi, eccetera. Certo. Quindi diciamo che è quello che appunto può accomunare sia la grande differenza sociale che ci può essere dalla persona che lo fa proprio per sopravvivenza alla persona che comunque può guadagnare molto.
Okay.
Bene, e tornando ai contenuti del libro, che ripetiamo è molto interessante e veramente consigliamo a tutte e tutti di leggere, perché approfondisce diverse tematiche molto interessanti.
Ad esempio, nell'introduzione cita i nomi e le storie di diverse sindacaliste sex worker ammazzate, affronta storicamente a livello internazionale la nascita dei primi collettivi di sex worker organizzate. E solo per incuriosirvi un attimo, vi leggo un piccolo paragrafo all'interno della prima parte del libro. Nel 1917 200 prostitute sfilarono in corteo a San Francisco chiedendo di fermare la chiusura dei bordelli. Tra i vari discorsi della manifestazione si sentì: quasi ogni donna qui presente ha figli o si prende cura di qualcuno. Siamo spinte a questo tipo di vita dalle condizioni economiche. Attaccare noi non porta a nulla di buono. Perché non ve la prendete con queste condizioni? Prendersi cura le une delle altre è un atto politico. Durante la seconda ondata del movimento femminista, molte pioniere radicali allevarono i propri figli collettivamente e si presero cura l'una dell'altra, oltrepassando i confini tradizionali della famiglia biologica. Assai meno note, solitamente omesse dai soliti racconti della lotta femminista, sono iniziative simili messe in atto dalle sex worker ancora prima. Ad esempio, nella Gran Bretagna e nell'Irlanda del XIX secolo, le prostitute avevano creato delle comunità di mutua assistenza in cui si condividevano il reddito e la cura dei figli. Una giornalista dell'epoca osservò che il principio base è di condividere la propria fortuna. Quando i tempi si fanno duri, in famiglia ci si aiuta sempre a vicenda. I guadagni di ogni associata vengono messi in un fondo comune destinato al sostentamento della comunità. Ecco, oggi chiaramente appunto non riusciamo a approfondire, a leggervi tutto il libro, quei tempi che abbiamo sono stretti. Ombretta, quali sono secondo te i punti principali su cui è necessario soffermarsi? Rispetto appunto ai temi principali del libro, sesso, lavoro e confini.
Allora, innanzitutto il libro, io ci tengo a dirlo perché ho iniziato, diciamo, a fare attivismo sex work proprio con una delle due attiviste che poi hanno scritto il libro. E questo libro è un libro che porta la voce del movimento, che non è un libro che appunto è la visione di una delle appunto delle due scrittrici. È un libro che appunto proviene dalle discussioni, dall'elaborazione collettiva, e questo è fondamentale perché appunto all'interno di questa collettività, all'interno dell'attivismo sex work, ci sono molti collettivi, molte persone che cercano appunto di elaborare e di creare spazi di resistenza. E questo è fondamentale perché appunto innanzitutto ci poniamo di fronte un libro che non solo viene scritto da sex worker, ma viene scritto appunto all'interno di un movimento che non nasce ieri e non nasce appunto poco tempo fa. E, l'altra cosa, altro motivo fondamentale del libro è che vuole andare oltre le dicotomie, quello della vittima e quella della sex worker felice e appunto che non ha nessun problema con il suo lavoro. Quindi questo ed è per questo che è un libro fondamentale, perché non crea degli stereotipi su cui poi basare delle narrazioni, ma cerca di andare a sviscerare un po' quali sono le varie narrazioni all'interno di questa variegata esperienza e appunto del sex work. Comincia con tre degli argomenti che sono, diciamo, quelli che sono fondamentali, anche sono argomenti fondamentali proprio di base per il sex work. Uno è il sesso, quindi lo spauracchio del sesso, infatti proprio iniziano il capitolo proprio in questo modo, perché il sesso è fondamentale ovviamente. Innanzitutto io vorrei dire una cosa che non è scritta sul libro: non si vende il proprio corpo, ma si vendono servizi sessuali, e questo deve essere fondamentale, perché appunto nessuna vende parti del proprio corpo, certo, ma si vendono servizi sessuali, e questo è già, mi sembra, una cosa importante da poter dire. Il sesso è fondamentale nel momento in cui è un discorso fondamentale nel momento in cui appunto sappiamo che viviamo in una società sessista e che la violenza sessuale comunque è parte appunto della può essere esperienza di molte donne, e quindi ovviamente è la nostra paura atavica. Il problema è questo, poi però nel momento in cui si fa sex work, la difficoltà è denunciare un'aggressione, è denunciare una violenza sessuale. Proprio perché appunto te la vai a cercare facendo la puttana, e questo è un altro punto fondamentale. L'altro è ovviamente lo spauracchio del sesso, cioè
ci sono troppi tabù in questa società, bisogna dire,
e quindi vendere un servizio sessuale è ovviamente qualcosa di vai oltre i limiti del tuo corpo. Che cosa vai a fare?
E anche della morale.
Della morale cattolica. Certo. Quindi ci sono diversi livelli, che ovviamente il discorso non è complesso, non è il sì o no, uh-huh, o non è che cosa, è complessizzare appunto l'esperienza che è fondamentale. Il lavoro è appunto, anche qui, Loro partono, se non sbaglio, come dicendo: la società in cui viviamo valorizza il lavoro in maniera ossessiva, cioè noi siamo quel che facciamo nel proprio lavoro, e anche questo probabilmente
se
è una
non
cosa
facciamo che... niente è uguale allo stesso modo, no?
È certo, assolutamente. Quindi il problema del lavoro è appunto fondamentale. Però noi perché diciamo sex work is work? Perché il lavoro sessuale è un lavoro e c'è una rivendicazione, proprio perché è completamente invisibilizzato, non invisibilizzato, non avendo appunto la possibilità di poter dire che appunto è un lavoro. Questo, bisogna fare tutto quel che cioè bisogna lavorare in una, cioè in una clandestinità, in un underground che è molto difficile poi. Certo. Poi poter appunto uno avere dei diritti, avere delle possibilità anche di welfare che si possono avere, o poter denunciare non alla polizia, ma appunto a denunciare uno sfruttamento. Quindi il fatto che non sia un lavoro porta appunto ad un aumento della vulnerabilità all'interno appunto delle condizioni lavorative. Migrazione, dire tutte queste cose devo dire in pochissime parole ovviamente è molto difficile, perché
infatti consigliamo a tutti di leggere il libro. Esatto. Proprio per poter approfondire, purtroppo il tempo è poco e ci rendiamo conto, però sicuramente speriamo che anche solo queste piccole nozioni incuriosiscano i nostri ascoltatori. E comunque scusa, ti faccio proseguire con l'ultimo punto, che è i confini, se non sbaglio.
I confini, allora, noi sapevamo benissimo quando abbiamo spinto, perché la traduzione comunque è di Chiara Flaminio, e quando abbiamo chiesto, e c'è stata anche una, loro sono stati fantastici, perché hanno accolto subito la proposta di questo libro, e c'era stato poi tra l'altro anche un'altra richiesta da parte proprio della traduttrice, quindi c'è stato un momento in cui probabilmente Tamu si è visto ricevere diverse proposte di pubblicazione di questo libro. E quando abbiamo appunto chiesto a Tamu, però noi sapevamo che chi ha scritto questo libro comunque sono persone che si pongono, che hanno un'esperienza che è nord-europea. E si vede anche per questo che abbiamo voluto comunque fare una postfazione. Per quanto riguarda le frontiere, quello che dicevo prima sulla vittimizzazione, la vittima crea tutta una serie di narrazioni, e questo fa sì anche che di conseguenza poi si legifera su queste narrazioni per proteggere in qualche modo appunto soprattutto le donne. E questo crea ovviamente tutta un'altra serie di criminalizzazione e di repressione. La parte sulle frontiere, oltre al capitolo migrazione che è scritto dalle due attrici, io vi inviterei anche a leggere la parte della postfazione di Ombre, perché appunto ricontestualizza questa tematica su una base geopolitica che è di un paese che appunto si affaccia sul Mediterraneo e che ha tutta un'altra serie di problematiche.
Certo.
Leggo soltanto un piccolo pezzo appunto dalla postazione di Ombre. Quando si parla di lavoro sessuale, il tema della tratta viene utilizzato spesso come controargomentazione, tesa a confutare l'idea che il sex work possa essere una scelta volontaria, se non per una percentuale privilegiata e minoritaria di lavoratrici o lavoratori bianche e occidentali. Utilizzare questa argomentazione equivale a dire che l'unico discorso meritevole di essere sviluppato è quello che, condito di colonialismo e un pizzico di maternaggio, mira a proteggere chi è sfruttato nelle reti della tratta. Tutto il resto non è lotta, non è rivendicazione, è una stortura in chiave pop e patinata di quello che viene presentata come una realtà indiscussa. Ecco, si inizia un po' così, poi si va a mettere in discussione proprio lo stereotipo della vittima, che nel caso poi ci si può ritornare per poter un po' raccontare quali sono i modelli legislativi che poi nascono all'interno di queste narrazioni.
Bene, visto che appunto parliamo di tratta e di migrazione, vogliamo chiedere a Gaia dell'associazione Mimosa, appunto le leggi che regolamentano l'immigrazione sono affrontate spesso nel libro, come diceva anche Ombretta. Rispetto al vostro lavoro, puoi spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori cosa fate e perché questo testo può essere utile?
Sì, allora beh, ringrazio intanto Ombretta che ha dato anche il là al mio intervento, perché appunto Mimosa nasce nel 96 da un gruppo di persone che inizia ad andare a parlare appunto con le persone che si trovavano sulle strade di Padova in quel periodo, per capire appunto come poter essere d'aiuto, come poter dare una mano. E Mimosa si inseriva a quel tempo e si è inserita poi per gli anni a venire appunto nelle progettualità antitratta, che nel tempo poi hanno ricevuto anche dei finanziamenti, adesso ricevono dei finanziamenti proprio statali, e questa è la controversia dei progetti antitratta e appunto perché solo questi progetti vengono finanziati. Anche il libro poi in qualche modo lo dice, parlando anche di altri contesti mondiali, non parlando dell'Italia, ma diciamo che il succo è questo. Poi nella postfazione di Ombre si dice anche questo: solo i progetti antitratta vengono finanziati perché ovviamente è comodo finanziare e relegare al ruolo di vittima, e finanziare solamente quei progetti che incasellano le persone, rendendo le vittime quindi non capaci di prendere decisioni, non capaci di decidere per se stesse, non capaci di un'autonomia, un'emancipazione. Quindi diciamo che i finanziamenti dei progetti antitratta vanno molto su questa onda, e ma quello che invece Mimosa nel tempo poi parlando quasi quotidianamente appunto con sex worker è riuscita poi a capire, perché anche Mimosa ha fatto un percorso, è che appunto, come vedete nel libro, come ha detto anche Ombretta, sulla strada non esistono assolutamente solo vittime di tratta, solo vittime di sfruttamento, anzi ci sono moltissime persone che appunto fanno sex work per una sorta di sopravvivenza, nel senso che non, ovviamente non si arricchiscono col sex work. Il sex work è un modo per tirare a campare, un lavoro appunto per riuscire a portare, a arrivare a fine mese e portare cibo ai familiari, ai figli, alle persone che sono rimaste nel paese di origine. Ovviamente noi lavoriamo moltissimo con sex worker migranti che spesso vengono magari da situazioni di tratta e sfruttamento per arrivare in Italia, ma perché, come dice il libro, i confini portano a questo, nel senso che è l'unico modo per riuscire ad arrivare in Italia. Se io voglio arrivare in Italia e sono una donna, sono giovane, l'unico modo che ho spesso è quello di affidarmi a reti criminali che mi aiutano a venire qui. E quindi di nuovo, se le politiche
politiche sui confini. Se i confini non ci fossero, se le politiche sui permessi di soggiorno non ci fossero, nel senso se ci fosse libero movimento e non ci fosse la necessità di avere un pezzo di carta ed essere autorizzati dalle autorità statali per muoversi da una parte all'altra, non esisterebbe la tratta e non esisterebbe lo sfruttamento. Quindi quello che fanno i progetti antitratta è mettere una pezza su un problema che non viene da lì, ma viene dalle politiche che si fanno sulla migrazione, che si fanno a livello mondiale.
E quindi non c'è nessuna soluzione alla fine dei conti, appunto, come hai detto, è una toppa. Quindi
è una toppa, nel senso, sì, ovviamente i progetti antitratta possono aiutare a emergere da situazioni di sfruttamento. Poi, come diceva Ombretta, molti progetti vogliono anche esigono anche la denuncia alla polizia, per fortuna non è strettamente necessaria in tutti i casi, però ovviamente porta a una sovrasposizione della persona. E poi anche i progetti che si costruiscono per queste persone quando poi vogliono allontanarsi da una situazione che a loro sta stretta, non danno le risposte adeguate, nel senso che per poter effettivamente lavorare e lottare appunto contro questa situazione bisogna appoggiare appunto la lotta per i diritti delle sex worker, non appunto criminalizzando il sex work e non stigmatizzando il sex work dicendo no vabbè tu non devi più fare sex work e allora così io ti aiuto, ma accompagnando la persona eventualmente ad un percorso di crescita dove il sex work esiste, nel senso dove il sex work non deve essere demonizzato, non deve essere assolutamente stigmatizzato, ma è un lavoro come un altro appunto per riuscire a sopravvivere in questa società in cui ci troviamo adesso, ecco. Quindi, e Mimosa appunto contatta le persone, non ho detto bene cosa fa Mimosa, comunque contatta le persone su strada anche che lavorano al chiuso nei locali e negli appartamenti e in questo momento appunto quello che fa è cercare appunto di dare una risposta e cercare di far valere i diritti di tutte le persone ovviamente che si incontrano. Ovviamente se ci sono persone vittime che dichiarano e che chiedono di emanciparsi da una situazione di sfruttamento, allora lì si interviene in un certo modo, ma la maggior parte degli interventi che fa Mimosa è proprio di emancipazione e di sostegno ai diritti, al riconoscimento dei diritti di base delle persone con cui ci interfacciamo. Ecco. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is I don't know, it's so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. Bene, è stata direi chiarissima.
Esaustiva. Ti ringraziamo Gaia. E abbiamo ora una... apriamo una parentesi con non una di meno che riguarda il femminismo. Allora, in tutto il libro ovviamente il tema del femminismo è ricorrente e si parla di femminismo carcerario e di femminismo liberale. E ci vuoi parlare o dire, esprimere la tua opinione in merito?
Sì, e condivido magari con voi e con le ascoltatrici e gli ascoltatori una piccola premessa che è relativa al fatto che Prostitute in Rivolta da questa estate sta un po' passando di mano in mano tra le compagne appunto dell'assemblea del nodo territoriale qui di Padova, proprio nell'ottica di cercare di organizzare un'autoformazione. E è per questo insomma che anche 2 settimane fa abbiamo partecipato alla presentazione del libro che è stata organizzata dall'associazione Mimosa appunto e dal collettivo Padova Record e via social abbiamo condiviso delle nostre riflessioni come assemblea proprio per consigliare vivamente la lettura di questo libro che, lo si diceva già all'inizio, ha un posizionamento fondamentale, cioè quello della consapevolezza delle autrici delle differenze di classe, di genere e di razza. E detto questo, rispetto alla domanda, sicuramente si potrebbe aprire un mondo, si potrebbe aprire una pluralità di voci, e una puntata non sarebbe sufficiente, e si rischia magari anche proprio di appiattire tante complessità. Però quello che comunque mi viene da dire è che rispetto un po' alle varie correnti femministe, è che non una di meno è un movimento transfemminista, e quello che in sintesi le attiviste provano a concretizzare è una pratica proprio di alleanza, un termine che quindi è emerso anche nei contributi, insomma, che mi hanno preceduto, ed è quindi per questo che anche nel nostro piccolo qua a Padova abbiamo diffuso tra noi e con i nostri canali social il vademecum di Ombre Rosse per sex workers e alleate, proprio perché può capitare, anche magari con le migliori intenzioni, di nuocere alle istanze delle lavoratrici. Ora, magari un po' per questione di tempi semplifico, però dalla parte opposta, diciamo così, ci sono invece le cosiddette SWERF, quindi le cosiddette femministe radicali, che secondo me di radicale non hanno praticamente nulla, che diciamo da conservatrici e da reazionarie credono che una persona che faccia liberamente sex work non debba essere inclusa tra le femministe, e non debba essere inclusa addirittura, insomma, nei percorsi di lotta. Quindi il loro giudizio, che comunque emerge, purtroppo, insomma, emerge anche abbastanza spesso, anche se noi magari nelle nostre vite non ci entriamo particolarmente in contatto, forse insomma qualcuna si è imbattuta in qualche barona universitaria, però per il tipo di vite che abbiamo non abbiamo molto a che fare sicuramente con femministe SWERF. Però il loro, appunto, è un giudizio paternalista che alla fine va di pari passo con il controllo dei comportamenti e avvalla forme di militarizzazione. Secondo queste femministe, chi fa sex work non sa qual è il suo bene e ha bisogno, diciamo, di essere salvata. Ed è chiaro che questo tipo di approccio rafforza lo stigma, e lo stigma, insomma, lo abbiamo sentito anche prima, è una questione assolutamente contro cui lottare. Aggiungo anche che le cosiddette SWERF generalmente sono anche TERF, perciò trans escludenti, e quindi appunto si tratta di quel femminismo, diciamo, da salotto che è davvero saldamente collegato proprio a dinamiche di potere e di privilegio. Aggiungo anche che mi viene in mente che le stesse, cioè che questo tipo, insomma, di femministe di fatto ha ostacolato il DDL Zan, che sicuramente non è un disegno di legge sufficiente. È per questo infatti che, aperta e chiusa parentesi, non una di meno, insomma, si è spesa proprio per una campagna intitolata Molto più di Zan. Però è chiaro che anche il DDL stesso era una sorta di minimo sindacale, diciamo così, a cui però le TERF hanno messo i bastoni tra le ruote, puntando il dito contro l'identità di genere. E quindi, ecco, anche quando si parla di femminismo carcerario, andiamo un po' in questa direzione qui, andiamo a parlare appunto di questa corrente, chiamiamola così. Perché? Perché si tratta appunto di femministe che credono che, proprio in quanto TERF, credono che le donne trans siano praticamente una sorta di uomini infiltrati, per così dire, tra le donne cis, e siano uno strumento del patriarcato per, diciamo, eliminare proprio il cosiddetto genere donna dalla società. Questo poi ci sarebbe, insomma, da dire molto, ma è un pensiero che ha le sue radici nel femminismo bianco statunitense degli anni 70 e 80. E non è un caso quindi che le SWERF e le TERF critichino anche qualsiasi movimento che magari anche come non di meno è inclusivo ed è intersezionale, quindi comunque un movimento che cerca di essere alleato appunto delle sex workers per riuscire insomma anche a venire alla risposta, ecco, da dare. E concludo anche citando un po' un dato materiale, ricordando anche che non una di meno ha rilanciato insomma a suo tempo la raccolta fondi, il crowdfunding durante il lockdown, che è importante insomma sottolineare ancora una volta il fatto che la gestione della pandemia ha proprio palesato e acuito le difficoltà e le contraddizioni delle sex workers. E quindi un crowdfunding, insomma, lo ricordiamo, che ha visto donazioni ma anche esposizioni d'arte piuttosto che prese di parola, ma anche allenamenti di box in cui insomma anche una palestra che molti di noi frequentano qui a Padova ha seguito e ha contribuito, ma anche serate benefit, tutte iniziative appunto che sono state fatte per non lasciare nessuna da sola.
Grazie mille Ale, anche tu molto esaustiva. Complimenti. Posso dire una cosa, certo. Perché volevo dirla prima ma mi sono dimenticata poi. Appunto, avevo in mente anche di sottolineare molto quello che noi sentiamo appunto quando parliamo con la maggior parte delle sex worker, che è sex worker migranti soprattutto che contattiamo su strada, che è la solitudine e il non sapere dove andare, a chi chiedere, cosa fare quando hanno bisogno di qualcosa, quindi di andare da un servizio piuttosto che da un altro, di bisogno di assistenza legale o di altro tipo di supporto. E quindi la solitudine che noi sentiamo è molto viva, e quindi noi per loro ci siamo spesso per questo, cioè siamo un punto di riferimento, e quindi come Mimosa siamo molto contente appunto di avere una collaborazione con Ombre Rosse, scusate, ma soprattutto che Ombre Rosse esista e che esistano i collettivi di sex worker, perché quello che le sex worker hanno bisogno è prima di tutto avere un gruppo che le supporta, un gruppo di automutuo aiuto, un gruppo che possa esserci sempre quando c'è qualcosa che non va. Quindi i collettivi di sex worker, più di tutti i progetti antitratta che possono esistere, sono assolutamente una delle risposte fondamentali per supportare appunto i diritti delle sex worker. Volevo dire questo. Grazie.
Fantastico, a questo punto però andrei in conclusione perché siamo parecchi minuti
Ma
di trasmissione.
Posso leggere il comunicato che in qualche modo lancia lo spezzone del 26.
Su questo infatti volevo chiederti appunto che la parola centrale in questo libro è lotta, lo si legge anche da sottotitolo, la lotta per i diritti delle sex worker. Infatti quello che volevo chiederti oggi è come si sviluppa questa lotta e soprattutto cosa possiamo fare noi per supportarla.
Sì, cioè come io innanzitutto ringrazio tantissimo Gaia e non una di meno, perché sono state davvero, cioè devo ammettere che mi è scappata la lacrimuccia. Quindi perché comunque è sempre molto difficile, si rimane sempre in questo limbo in cui bisogna sempre spiegare, invece sentire delle voci che comunque si sono messe in ascolto è sempre fondamentale, e sentire degli interventi in cui appunto non soltanto si sono messe in ascolto ma hanno considerato le voci delle sex workers e non le hanno sovradeterminate, questo penso che sia una cosa fondamentale. E probabilmente questo è quello che che si dovrebbe, che quello che potrebbe proprio aiutare la lotta dei sex workers. I fatti che sono successi appunto ieri a Roma ci hanno fatto scrivere poi un comunicato proprio oggi, e in cui appunto diciamo prendiamo parola dopo l'ennesima notizia di cronaca nera che ci riguarda, l'omicidio di 3 sex worker a Roma il 16 novembre. Quest'anno, come ogni anno, sono tante, troppe di noi ad averci lasciato. Sono morte nell'indifferenza di quasi tutte, probabilmente anche la vostra, uccise dalla violenza di un sistema puttanofobico, da clienti, amanti, conosciuti e sconosciuti, persone ovviamente che sono conosciute e persone che sono sconosciute, che pensano che le nostre vite non valgano nulla perché siamo solo puttane. E a chi importa della morte di una puttana? Non riusciamo nemmeno a contare il numero delle aggressioni, delle violenze, degli stupidi, delle morti di sex worker che nel 2022 hanno riempito i giornali. Non riusciamo nemmeno a immaginare quello che non ci sono finite, perché la maggior parte delle violenze contro di noi accadono in silenzio, perché noi stesse abbiamo paura di parlarne. La violenza, lo stigma e la repressione che viviamo ci isolano e aumentano la nostra vulnerabilità. Siamo spesso ai margini e accumuliamo oppressioni che nel sex work esplodono, ancor più perché il nostro lavoro è stigmatizzato e non riconosciuto. Siamo ovunque, eppure nessuno ci vede, tranne quando serviamo come pedine da giocare nel dibattito pubblico per giustificare azioni o leggi repressive per proteggerci, in nome di un paternalismo nemmeno troppo celato, che vorrebbe avere il controllo sui nostri corpi. La morale, il pudore, il cattolicesimo generano mostri che attentano alle nostre soggettività e alle nostre vite. Vogliono tenerci zitte e buone, mere statistiche su fogli di carta, ben distanti dalla realtà e dalla materialità delle nostre esistenze. Ma non resteremo in silenzio a osservare questa lista di tragici eventi allungarsi. Non basteranno lo Stato, la Chiesa e il patriarcato per farci smettere di esistere e di gridare la nostra rabbia. Siamo qui e siamo vere, tutti i giorni. I nostri corpi attraversano queste strade, queste stanze. Siamo stanche di ritrovarci a piangere la vita di sorelle, amiche, conoscenti, amanti. Siamo stanche di dover avere paura, consapevoli di poter essere un giorno piante a nostra volta. Per questo ci troverete in piazza alla manifestazione di Non Una di Meno del 26 novembre a Roma, di sabato, perché la violenza contro di noi è parte integrante della violenza patriarcale, perché siamo del movimento transfemminista, perché siamo stanche e terribilmente arrabbiate. Carol, Nevila, Saba, Camila, Vanessa, Marta e tutte voi di cui non conosciamo il nome, vi portiamo tutte nei nostri cuori, questo grido di dolore e di rabbia è per voi. Rest in Pride.
Allora, cercheremo sicuramente di partecipare e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare. Vi ringraziamo infinitamente per la vostra condivisione, per averci spiegato e speriamo appunto che ascoltatori comprate il libro, ovviamente, perché è molto importante appunto eliminare tutti questi stigmi che creano solo divisioni, e quando in realtà ci vorrebbe solo unità, e soprattutto su discorsi come questi, che sono purtroppo pieni di tabù di cui non si parla, e speriamo di essere riusciti ad avervi dato la voce che meritate. Grazie. Scusate, grazie. Volevo dire un'altra cosa, mi si è persa. Grazie e alla prossima. Speriamo di ritrovarci e buona serata.
So deep, I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain to flimsy. Rock solid ground.
Studiamo leggendo un piccolo brano estratto dal libro che riteniamo significativo. Non riteniamo affatto che l'industria del sesso sia desiderabile o abbia un valore intrinseco. Da femministe consideriamo la violenza e la misoginia a cui siamo sottoposte nel mercato del sesso ripugnanti, ma il sex work potrà veramente cessare di esistere solo quando le persone marginalizzate smetteranno di aver bisogno di vendere servizi sessuali per mantenersi, in altre parole, quando non sarà più necessario alla loro sopravvivenza. Per rendere il lavoro sessuale superfluo c'è ancora tanto da fare. Ottenere il diritto universale alla libertà di movimento e quindi la possibilità di lavorare senza la costante minaccia dell'espulsione. Più diritti sul lavoro, l'accesso ai servizi di assistenza, una miglior previdenza sociale, alloggi a un costo più basso, servizi di supporto per madri single e così via. Se ognuno di noi avesse a disposizione le risorse di cui ha bisogno, nessuna si troverebbe nella condizione di dover vendere sesso. Aver fretta di raggiungere questo obiettivo significa mettere in secondo piano il benessere fisico ed economico delle sex worker, usandole nel frattempo come carne da macello nella guerra al patriarcato. Attaccare il problema della prostituzione con la criminalizzazione nella speranza di un'abolizione istantanea e nella eradicazione di tutti i mali è una pratica nociva. Al contrario, una strategia di riduzione del danno, attuata per mezzo della depenalizzazione, renderebbe il lavoro sessuale più sicuro. Se a quel punto fossimo in grado di abolire la povertà e le frontiere e tutta la sequela di problematiche già elencate, il sex work potrebbe effettivamente sparire e ritenersi di fatto abolito per tutte, a esclusione della piccola minoranza a cui piace davvero.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow, please let me let go.